Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto, che si trova, come tutta la Radio Popolare da questa mattina, in la prima tappa della stagione autunno-inverno di Falla con noi, che è all'Off Campus San Siro in via Giganti al numero 5. Allora, San Siro, zona San Siro, zona grandissima, voi sapete quanto lo stadio di San Siro sia in questo momento, e non solo in questo momento, al centro dell'attenzione da vari punti di vista. A noi piace in particolare il punto di vista che ci offre Guido Pinoli, Selvatica Milano, che abbiamo al telefono. Buongiorno Guido.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Guido, per farti una sorpresa volevo anche avvisarti che qui davanti a me c'è Alessandra Davini, che è naturalista responsabile dei volontari del Bosco in Città qui a Milano, che mi diceva, insomma, vi conoscete dall'università.
Allora, Alessandra la saluto con grande affetto. Alessandra è una delle cicliste donne più attive della storia. Io ricordo all'università che vedevo i suoi polpacci in bicicletta e dicevo: ai polpacci di Moser, perché lei tutti i giorni da Pier Capponi veniva a Città Studi, quindi lei è un'antesignana delle due ruote.
Salutalo pure.
Ciao Guido, che bella presentazione.
Ciao, ho fatto questa battuta, ma e poi è una grande naturalista impegnata da tanti anni,
grazie.
Anche un ulteriore merito.
Certo, senti Guido, andiamo al sodo perché il tempo non è tantissimo. Noi sappiamo, perché ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, che esiste una colonia numerosa, importante, di rondoni che nidifica proprio allo stadio di San Siro, o dico male?
Cecilia, ti confermo questa cosa. In particolare dentro lo stadio di San Siro, o meglio sulle parti esterne, nidifica la più grande colonia di rondone maggiore italiana presente in un edificio. Quindi è una realtà di assoluta rilevanza, oltre che cittadina, nazionale. Questa colonia è ben nota, ci stiamo lavorando da tanti anni con tante altre associazioni e gruppi che si occupano di osservazione degli uccelli. Abbiamo, grazie al regolamento sulla tutela e benessere degli animali del Comune di Milano, sicuramente una priorità di tutela, e lo abbiamo fatto presente con tutte le associazioni qualche mese fa al Comune di Milano, ricordandogli che quando verrà eventualmente pensato di modificare, demolire, ristrutturare parte dello stadio, sarà necessario tenere conto della tutela di questa colonia. Dico nello stadio, nidifica anche una coppia di falco pellegrino, almeno una coppia di gheppi, nidifica il colirosso scottacamino, nidifica le taccole, quindi è davvero un edificio a biodiversità positiva.
E quindi, insomma, quindi siete comunque in contatto, siete... non si molla, non è che ci si lascia, vero?
No, non si molla, anche perché il Comune di Milano ha fatto delle regole molto virtuose sulla tutela della fauna selvatica. Adesso è importante che le rispetti lui e le faccia rispettare, perché già ci siamo trovati a Palazzo Marino a rincorrere un cantiere che si era dimenticato della grande colonia di rondoni pallidi.
Sì.
Poi ci sono riusciti a fare tante cose positive, però su San Siro lo diciamo, abbiamo scritto le PEC e continueremo a far presente la questione.
E quindi mi raccomando, considera l'armadillo, sta con voi e teneteci sempre al corrente.
Assolutamente, vi terremo informati tutti gli ascoltatori. Grazie.
Benissimo, allora grazie mille a Guido Pinoli, Selvatica Milano, per questo, insomma, per questo breve ma intenso intervento a proposito insomma, della biodiversità e dell'avifauna all'interno di una struttura come lo stadio di San Siro, cose che uno magari non immagina neanche. Ma adesso invece voglio parlare con Alessandra Davini, che dicevamo naturalista, responsabile dei volontari del Bosco in Città, perché insomma io del Bosco in Città so poco, ho bisogno che tu mi aiuti a capirlo, questo Bosco in Città.
Bene, grazie. Saluto ancora Guido con molto affetto e parliamo di Bosco in Città. Non sai proprio niente, allora partiamo un po' dall'inizio. Il Bosco in Città è un grande parco urbano di proprietà del Comune di Milano che nasce dall'iniziativa dei cittadini, in particolare dell'Associazione Italia Nostra. Nel lontano 1974.
Ma per Bacco.
Nel corso del tempo il parco è cresciuto, è iniziato come una piccola realtà caratterizzata subito, fin da subito, dalla partecipazione dei cittadini. Cioè Italia Nostra ha voluto coinvolgere dal primo momento i cittadini, quindi gruppi di scout, gruppi di persone del quartiere, associati di Italia Nostra e così via, hanno cominciato in quegli anni a piantare alberi all'interno di questo spazio che era stato messo a disposizione dal Comune di Milano. È stata una grande scommessa
Immagino.
e possiamo dire che è in continua vincita questa scommessa, nel senso che il parco si è sviluppato nel corso del tempo e ha raggiunto adesso l'estensione di circa 120 ettari. Naturalmente il nucleo iniziale era molto più piccolo, ma poi a poco attraverso anche accordi con il comune si è estesa la sua superficie e naturalmente la sua cura da parte sempre di Italia Nostra e sempre dei cittadini.
Ecco, questo poi ne riparliamo del coinvolgimento dei cittadini, visto che poi tu sei proprio responsabile del coordinamento di questa questione. Però, Alessandra Davini, ecco, abbiamo parlato dell'estensione, di come la storia in praticamente 50 anni di esistenza di questo parco, 74, insomma, ci siamo. Ecco. E in fatto di biodiversità, insomma, chi è il padrone di casa al Bosco in Città, visto che è il protagonista del parco?
Allora, i padroni di casa sono tanti, per fortuna. Bosco in Città, come dice il nome, nasce proprio dal desiderio, dalla volontà di far nascere un bosco dove il bosco non c'era, nel senso che si trattava di una zona agricola che era accaduta abbastanza
Abbandono,
sì,
forse.
almeno parzialmente sì. Quindi il bosco non c'era. Qua nel 74, quando appunto si è cominciato a piantare gli alberi, c'erano forse pochi esemplari di grandi alberi lungo le aste dei fontanili che scorrono lì. Per il resto non c'era neanche un albero. Quindi diciamo che i protagonisti adesso sono sicuramente gli alberi, perché il parco per una buona metà è occupato da aree boschive. Però diciamo che per avere un ambiente il più possibile ricco di diversità biologica, è opportuno accogliere e sviluppare, favorire anche altri ambienti. Quindi accanto al bosco abbiamo delle aree di prato disponibili per lo svago del pubblico, perché dobbiamo tenere conto che si tratta di un parco pubblico,
Sì,
ma abbiamo anche tante aree umide distribuite,
importantissime, lo sapete,
importantissime.
ascoltatrici e ascoltatori, che sono veramente fondamentali, certo.
Certo, fra l'altro sono sia ad acqua corrente, diciamo, che ad acque ferme. Abbiamo aree di prato, però non continuamente tagliato, ma lasciato a sfalcio tardivo, in modo da poter accogliere un po' tutte quelle specie di insetti e di altri animali che fruiscono di prati più liberi di, sì, di crescere. E quindi abbiamo un'alternanza, diciamo, di ambienti naturaliformi, potremmo dire, di diverso tipo.
Ecco, quindi abbiamo parlato dell'habitat costruito e insomma aiutato nel corso di questi anni al bosco in città, ma io vorrei sapere anche quelli che si, insomma, no, a parte le piante, insomma, qua un po' di animali, sai come, certo, considera l'armadillo, c'ha bisogno di sapere chi altro c'è assieme a noi.
Allora, sono partita dagli ambienti proprio perché senza gli ambienti gli animali non, certo, ci sono, anzi possiamo dire che gli animali fanno parte, al pari delle piante e della terra, dell'ambiente, cioè lo, certo, costituiscono. E quindi questa diversificazione riesce effettivamente a favorire la presenza di tante specie. Allora, partiamo dai boschi, visto che siamo,
certo,
a bosco in città.
Certo,
visto che siamo a bosco in città. Allora, ci sono tante, veramente tante specie di uccelli di bosco, fra cui molto facile è osservare degli uccelli che, devo dire che io prima di lavorare a bosco in città vedevo, sì, qualche volta, ma non così spesso, che sono i picchi, per esempio. Il picchio rosso e il picchio verde, quindi due specie, sono presenti in
quantità.
Esatto. Poi tanti altri uccelli silvicoli, quindi cince, codibugno, anche i comunissimi merli, regoli, direi veramente una vasta platea di uccelli tipici dei boschi. E però, appunto, siccome gli ambienti sono diversificati, poi quando ci spostiamo verso le aree umide abbiamo... Ah no, aspettate, nei boschi abbiamo anche qualcun altro però. Negli ultimi 10 anni è comparsa spontaneamente, e questa è una notizia molto bella, è comparsa spontaneamente la volpe.
Eccoci.
La volpe, che è un animale sicuramente molto, molto adattabile, se vogliamo trattarla male diciamo che è un animale opportunista.
Vabbè,
però è un animale che comunque ci dà la misura del fatto che ci si trova in un ambiente dove ci sono sufficienti ripari, dove ci sono sufficienti prede e dove ci sono sufficienti anche vegetali in grado di nutrire questo predatore. La volpe infatti è un predatore, sì,
certo,
quindi,
certo,
quindi gli abbondanti conigli e mini lepri che vivono al bosco in città devono fare i conti con la volpe, però devo dire che quando noi troviamo gli escrementi della volpe, e se ne trovano tanti, molto spesso, soprattutto a seconda delle stagioni, ma per esempio in maggio-giugno le troviamo piene di noccioli di ciliegie, perché fra le specie vegetali che crescono a bosco in città ci sono tantissimi ciliegi selvatici, e sicuramente questo nostro amico, questo canide amico nostro, non si accontenta anche spesso di insetti e di bacche, frutti vari del bosco. E siccome noi abbiamo una ampia varietà di alberi e di arbusti piantati, questi danno nutrimento a tanti animali, fra cui tutto sommato anche la volpe.
Che insomma per ragioni di opportunismo esatto, diventa un po' più vegetariana,
ma
mettiamola
sì, ma
così.
Sì, ma sì. E poi se passiamo alle zone umide invece ci sono sicuramente tutti gli uccelli, le specie di uccelli tipiche delle zone umide, quindi aironi, cenerini, in inverno c'è anche l'airone bianco che poi dopo invece va a riprodursi altrove, tarabuso, tarabusino, garzette, cormorani. tutte le Germani, Gallinelle d'Acqua e così via. No. E devo dire che è un piacere stare sulle sponde del nostro laghetto, è un piacere perché
si possono guardare un sacco di meraviglie. Senti, importante, perché poi vengono sempre un po' lasciati, sono invece gli anfibi. E molto spesso ci riservano anche delle sorprese fantastiche. Come stiamo al Bosco in Città?
Al Bosco in Città stiamo...
Ho visto che ti sei illuminata. No?
Allora, posso dire una cosa? La mia tesi di laurea l'ho fatta sulla rana temporaria, una rana di montagna, ma gli anfibi sono quasi i miei animali totemici, diciamo. Sì. E a Bosco in Città... di anfibi ce ne sono tanti, ma hanno comunque, non possiamo nasconderci che ci sono delle criticità.
Sì.
Allora, le specie che sono presenti, proprio per fare dei nomi, sono fra gli anfibi anuri, cioè quelli tipo la rana e il rospo, sì. Abbiamo la rana verde comune, il rospo smeraldino e la raganella europea. Poi ci sono anche degli anfibi meno conosciuti, che sono i tritoni.
Sì.
Purtroppo sui tritoni a Bosco in Città stiamo lavorando, ma dobbiamo continuare a lavorare, perché i tritoni sono specie di animali che soffrono molto della presenza, per esempio, di pesci, e sono un pochino più delicati, diciamo, rispetto ai loro compagni anuri, e quindi sono diventati molto molto rari. Per fortuna, appunto, nelle nostre iniziative a favore, appunto, della biodiversità, abbiamo creato delle piccole pozze che hanno un po' le caratteristiche che consideriamo che riteniamo ideali
diciamo.
per questi animali, e quindi a poco questi piccoli animali, che negli ultimi anni erano veramente calati di numero, proprio visibilmente, stanno ricominciando a colonizzarle un pochino, queste pozze.
Senti, a proposito, abbiamo detto degli anfibi, vabbè, rettili ci sarà qualche
sì,
specie tranquilla.
Biacco e natrice dal collare come
da regolamento,
sì,
del
come
bosco.
E anche a parte le lucertole, che sono per fortuna ubiquitarie,
sì.
Sono molto simpatiche. Abbiamo, a me gli animali comuni piacciono anche
certo,
loro,
certo.
non sono meno degni di interesse.
Anzi.
E invece sono rari i ramarri, però ci sono
anche quelli,
c'è
quindi
ramarro.
Insomma, c'è una bellissima varietà. E a proposito di insetti, c'è da segnalare qualcosa di particolare? No, ci saranno un po' di...
Allora, confesso che io non sono un'entomologa e che quindi non sono in grado di dare delle informazioni molto precise. C'è una buona varietà di insetti e soprattutto ci sono tante specie di libellule, anche considerate piuttosto rare.
Ecco, quindi insomma c'è una bella gamma. Intanto io ricordo a tutte e tutti all'ascolto che stiamo trasmettendo da questa mattina a Off Campus San Siro in via Gigante 5 a Milano, ed è questa la prima tappa del tour, diciamo, metropolitano che falla con noi. Proseguirà per tutta la stagione, quindi prima o poi arriveremo anche nella vostra zona, ovunque voi siate, a Milano. E stiamo parlando con Alessandra Davini, che è naturalista ma è anche responsabile dei gruppi volontari del Bosco in Città, perché per l'appunto nella zona dove siamo vicinissimi a questo parco comunale così grande, che ha ormai 50 anni e che va comunque curato e, come dire, tutelato, immagino, perché qui tra cambiamenti climatici, non so, ad esempio, voi rispetto a situazioni come quelle di questi giorni di grandi acque, precipitazioni, eccetera, avete dei problemi in generale o riuscite...
Allora, in questi ultimi giorni non ci sono stati problemi, ma negli ultimissimi anni sicuramente, soprattutto nei mesi estivi, quando si sono sviluppate queste queste forti tempeste. Bisogna tenere conto che gli alberi in estate sono, ovviamente hanno tante foglie, quindi la chioma si appesantisce, il vento può tirare, come tutti i milanesi sanno, molto molto forte, e quindi ci sono state cadute di alberi che per fortuna non sono state, non hanno
avuto dei problemi. No. Senti, no, scusami, sto accelerando perché il tempo si sta per terminare, ma abbiamo parlato della volpe come mammifero, ma in realtà immagino che anche altri piccoli mammiferi popolino il bosco in città. Certo. Ma ad esempio voi a conigli, mini lepri e cose del genere come state?
Allora, conigli e mini lepri sono...
Scusa, ti interrompo subito, non è a caso che faccio questa domanda, perché continua insomma quella che per me, per noi armadilli, diciamo, è piuttosto scandalosa, questa operazione di controllo, diciamo così, di appunto conigli, mini lepri, nutrie, non si capisce bene chi altro, a San Giuliano Milanese, all'interno del parco cittadino, con i fucili, cioè si spara a questi animali. Allora mi veniva da sapere se voi il bosco in città non sparate.
Allora, direi che a bosco in città i fucili sono banditi, e direi che ci piacerebbe che fossero banditi anche altrove.
Sì.
Ecco. Detto questo, certo, mini lepri e conigli sono presenti e sono anche piuttosto abbondanti. Le loro popolazioni sono seguite da molti anni da alcuni zoologi che collaborano con noi della società che si chiama Platypus, e che adesso non guardate, penso che sia da una ventina d'anni, non vorrei essere imprecisa, che seguono seguono, gli unici che si possono arrabbiare sono loro,
sì.
Se ho sbagliato, seguono seguono la fauna di bosco in città in generale, ma all'interno appunto delle loro ricerche seguono proprio l'evoluzione delle popolazioni di conigli e mini lepri, i quali hanno delle oscillazioni, quindi le loro popolazioni si autoregolano, nel senso che a volte effettivamente crescono molto. Penso che nessun coniglio abbia mai attaccato comunque un uomo per mangiarselo,
sì.
Quindi non so. Vabbè, detto questo, appunto vengono seguite, a volte appunto aumentano molto, ma poi generalmente c'è un calo naturale
della popolazione.
Questo vale sia per i conigli che per le mini lepri, i quali hanno una piccola, diciamo, competizione fra di loro, per cui generalmente quando aumentano più i conigli diminuiscono un pochino le mini lepri e viceversa. È una questione di sovrapposizione di nicchie, diciamo.
Sì. Senti, abbiamo ormai pochissimi minuti e non abbiamo parlato di, insomma, com'è la cura di questo luogo del bosco in città e appunto del ruolo dei volontari. Ad esempio, tu ci hai raccontato la ricchezza faunistica e non solo di questo parco cittadino, diciamo così. Ecco, però ci sono le visite, ad esempio, guidate per conoscere questi luoghi e questi animali, o com'è che si svolge l'attività anche dei volontari?
Allora, faccio un passo indietro. Faccio un passo indietro per dirti che Bosco in Città è comunque condotto dal Centro Forestazione Urbana, che fa parte di Italia, l'organo operativo, diciamo, di Italia Nostra,
okay,
che si occupa del bosco. Abbiamo naturalmente operatori e altro personale che prendono cura del bosco, ma come ho detto all'inizio, il bosco vive anche grazie alla presenza dei volontari, che sono in numerosi gruppi che si occupano di cose diverse. Ci sono dei volontari che sono i boschi del tempo libero, che si occupano della cura, quindi delle giovani piantagioni di alberi. C'è il gruppo che si cura del giardino d'acqua, che è uno splendido laghetto che io vi invito a venire a visitare. E mi chiedevi delle visite guidate. Allora, noi molto spesso abbiamo occasione di condurre gruppi gruppi di cittadini che vogliono conoscere il bosco. A noi piace di più, oltre che fare le visite guidate, coinvolgerli direttamente, questi cittadini.
Certo, dopodiché, state attenti.
Sì, e quindi quando abbiamo avuto una festa del bosco in città proprio domenica, e generalmente a seguito di queste feste qualcuno arriva poi la settimana dopo in segreteria a dire: ma io posso fare qualche cosa?
Certo.
E queste persone vengono accolte, diciamo, nei gruppi di volontari che si prendono cura del bosco.
Che mi sembra un ottimo modo di coinvolgere i cittadini, di insegnare al rispetto poi dell'ambiente che ci circonda. E a questo proposito, Alessandra, so che ad esempio il Bosco in Città fa anche delle feste private, cioè che ci sono anche delle possibilità di usufruire di quello spazio in luoghi specifici. Fate anche delle attività con le scuole, ad esempio?
Sì, certo.
le scuole
vengono a svolgere delle attività che noi non chiamiamo didattiche, ma sono delle attività, diciamo, esperienziali, che sono molto ben progettate e condotte da giovani animatori che fanno, direi che imparano insieme ai bambini e esplorano più che imparare, diciamo, esplorano il bosco attraverso diverse attività dedicate molto, in gran parte alle scuole elementari, ma anche alle scuole superiori.
Sì. Perfetto. Senti, mi pare che insomma abbiamo fatto un po' una panoramica del Bosco in Città, che dici?
Spero sì. Sì,
c'è
certo.
Qualcosa che vuoi dire proprio? Come l'indirizzo adesso? Scusa, come si arriva al Bosco in Città?
Allora,
che io mi sono persa per arrivare qua, che non è neanche un bosco, figurati.
Bosco in Città è molto esteso, però abbiamo una segreteria e proprio una sede che è in via Novara 390, che si raggiunge con i mezzi pubblici, si arriva con la 80 da Piazza De Angeli, si raggiunge in bicicletta e si raggiunge in auto.
E comunque, insomma, se andate in rete, cercate il Bosco in Città, trovate i riferimenti in ogni caso.
Certo.
Allora, io ringrazio moltissimo Alessandra Davini, naturalista e responsabile coordinatrice, insomma, dei volontari del Bosco in Città, che avete sentito sta in via Novara come indirizzo ufficiale. Ringrazio naturalmente Guido Pinoli, che abbiamo sentito all'inizio a proposito della comunità di Rondoni Maggiori e non solo, che vivono allo stadio e ne edificano allo stadio di San Siro. E vi ricordo che siamo qui per tutto il pomeriggio a Off Campus San Siro in via Gigante numero 5 per la prima tappa del tour Falla con noi metropolitano cittadino. Che dire, che ringrazio come normale. Ringrazio naturalmente Giulio Ambrosio per la regia e per l'assistenza tecnica. Ringrazio naturalmente Alessandra Davini. Senti, al volo, avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Un'anatra.
Vai, che bello. Qua, ciao, ciao, vi lascio con Davide Facchini. Ciao, ciao.